siamo nel mese mariano, quindi il tema che oggi possiamo e vogliamo e dobbiamo affrontare, confortati anche da un messaggio della Madonna, è quello proprio di Maria, no? Certamente io penso che in questo mese parecchi di voi, se non tutti, stanno meditando e contemplando il mese mariano attraverso la Regina del Cielo nel regno della Divina Volontà. Vedete come la Madonna ci guida per mano a capire, a comprendere, ad entrare in pieno in quello che è la vita nella Divina Volontà, vissuta così come l'ha vissuta lei. Qualche altra volta già ve l'ho detto, c'è un canto che dice: vogliamo vivere, o Signore, come Maria, l'irraggiungibile. Non è vero, non è vero, altrimenti tutto quello che abbiamo detto fino ad ora sarebbe una sciocchezza, no? Se Maria è irraggiungibile, è una creatura umana, esente dal peccato originale, certamente, ma noi siamo incamminati proprio a vivere nella volontà di Dio, a vivere della volontà di Dio, a vivere con la volontà di Dio, a vivere di volontà di Dio, così come è stato per Maria, è stato per lei che, ecco, dal momento in cui è stata concepita, certo il fiat della Annunciazione l'ha resa madre di Dio, ma noi stiamo leggendo, stiamo meditando nel regno nella Regina del Cielo, nel regno della Divina Volontà, che ab eterno era così, era dall'eterno che Dio aveva già visto e aveva contemplato questa creatura in cui doveva trionfare il suo volere. Ma c'è una ragione a tutto questo. Noi, come sempre, partiamo sempre dalla parola di Dio per poi passare attraverso la dottrina, ecco, del divin volere attraverso Luisa, e poi, ecco, col messaggio conclusivo, il messaggio mariano che ci è stato donato proprio ieri sera. E allora, come fondamento della parola di Dio, abbiamo il capitolo terzo della Genesi, quindi siamo proprio all'inizio, no? Quando Dio parla della caduta, perché è Dio che parla nella Sacra Scrittura, penso che questo sia chiaro per tutti, non c'è bisogno che lo debbo ripetere ogni volta. Dio parla della caduta attraverso l'autore sacro, parla della caduta dei nostri progenitori, e quindi il serpente, e quindi la donna che acconsente, mamma mia, può tagliare, la donna che acconsente, l'uomo che acconsente insieme alla donna, poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Vedete, questo è quello che accade anche nei nostri peccatucci o difettucci o cadute, no? Lo scaricabarile continuo. E chi è stato? Quello. Quando eravamo bambini facevamo così e continuiamo a fare così, eh? Non è che poi siamo cambiati tanto. In male però, non in bene, perché poi vedremo durante la messa, ecco, questo ritornare bambini, che cosa vuol dire in bene e non in male, no? Siamo rimasti con questo scaricabarile. È stato il demonio, è stata quella tal cosa, è stata quella tale occasione, non sono stato io. Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Allora il Signore Dio disse al serpente: attenzione bene, poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Questo è quello che viene chiamato il protovangelo, cioè il primo Vangelo, perché è l'annunzio di quello che sarebbe accaduto, di quello che Dio aveva già progettato nel momento in cui l'uomo è caduto. Nel momento in cui l'uomo ha rifiutato il suo disegno d'amore, abbiamo detto sempre, il disegno di Dio è sempre e comunque un disegno d'amore, anche nel diluvio universale, anche quando ci sono i cosiddetti castigi, è un disegno d'amore. Ebbene, quest'uomo che rifiuta questo disegno d'amore, quest'uomo a cui viene chiesto conto: dove sei? Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Come mai ti sei accorto di esserti spogliato della mia volontà? Questa è la nudità dell'uomo. L'uomo è nudo quando si spoglia della grazia di Dio, dell'amicizia con Dio, ma l'uomo è nudo quando si spoglia della volontà di Dio, quando rifiuta la volontà di Dio, quando rifiuta l'amore di Dio, quando non vuole saperne. Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Nel momento stesso in cui gli chiede chi ti ha fatto sapere che eri nudo, Dio già pensa a come doveva porre rimedio a quella catastrofe che loro avevano combinato, i nostri progenitori avevano combinato. Io porrò inimicizia tra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Ella ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. È il protovangelo, è già pensare a Maria. Ecco, ab eterno, Dio pensava a Maria, pensava a questa creatura. Dice San Luigi Maria Grignon de Montfort: Dio ha raccolto tutte le acque e le ha chiamati mari. Ha raccolto tutte le grazie possibili di questa terra e l'ha chiamata Maria. Ecco, questa creatura unica, questa creatura grande, questa creatura bellissima, quella che noi chiamiamo la tota pulcra, la tutta bella, no? Perché non c'è in lei un minimo, e lo state leggendo e contemplando, non c'è in lei un minimo di peccato originale, non c'è in lei un minimo di volontà umana. Ecco perché Maria può permettersi di invitarci, perché poi voi continuerete in questi altri 5 giorni che restano, no? Nella contemplazione della Vergine Maria nel regno della Divina Volontà. Ma voi sapete che in tutti i 36 volumi Gesù parla della sua mamma a Luisa, eh? Parla spesso di questo. E poi è Maria stessa che a un certo punto, ecco, fa un appello che leggeremo contempleremo e cercheremo di assimilare per viverlo. Fa un appello attraverso Luisa. Ma un appello per che cosa? Sempre e comunque per indirizzarci a vivere nel divin volere. Voi avete ascoltato in questi 25 giorni, figlia mia. Guardate che figlia mia vuol dire che parla a ciascuno di noi, non è che parla solamente a Luisa. Quando Luisa ha scritto su ispirazione di Gesù o di Maria i libri, i 36 volumi, la Passione del Signore, la Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, non è che si è scritta dei libri per la sua meditazione personale che dovevano restare lì, no, figlia mia, quante volte avete ascoltato durante questo mese, figlia mia, io voglio che tu stia con me, io voglio che tu viva con me. È vero, non l'abbiamo sentito tante volte, questo invito materno e pressante e preoccupato, e oggi sempre più che mai. Io voglio che tu viva con me nel volere divino, io voglio che tu sia con me. Spesso lo dice in questi 25 giorni che abbiamo già meditato il regno di Dio, la Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, perché è la preoccupazione materna di colei che ci è stata data per madre, da Gesù nel momento cruciale, il momento della croce. E allora Gesù dice a Luisa: nel volume 36, proprio parlando del momento in cui, ecco, egli consegna la sua madre al discepolo, e nel discepolo sapete bene che la consegna a ciascuno di noi, non solo il mio sizio, sizio vuol dire ho sete, no? Ricordate il grido dalla croce, ho sete, non solo il mio sizio, ma tutto ciò che feci e dissi nella mia volontà sta sempre in atto di dire alla mia mamma dolente, madre, ecco i tuoi figli. Cioè, capite, non è una volta per tutte, sì, l'ha detto una volta per tutte al momento della croce, no? Ma è continuamente che Gesù dice a Maria, donna, madre, ecco i tuoi figli, continuamente, e lo dice di ciascuno di noi, non è che sta lì e ogni mattina glielo ricorda, ecco i tuoi figli, così tanto per presentarci, no, no, lo dice di ciascuno di noi, ecco tuo figlio, sta sempre in atto di dire alla mia mamma dolente, madre, ecco i figli tuoi. E ascoltate, la metto al loro fianco per aiuto, per guida, per farla amare da figli, ed essa in ogni istante si sente mettere dal figlio suo al fianco dei suoi figli, in ogni istante. Ed oh, come li ama da mamma, e da loro la sua maternità, per farmi amare come lei mi ama. Possiamo dire che è un continuo, ecco, giro d'amore, no? E non solo, ma col dare la sua maternità mette il perfetto amore tra le creature, affinché si amino tra loro con amore materno, che è amore di sacrificio, di disinteresse e costante. Vedete, non solo Maria ama i suoi figli, ma fa sì che i suoi figli possano amarsi tra di loro, eh? Mette il perfetto amore tra le creature. Qual è il ruolo di Maria nella vita della Chiesa e nella vita del cristiano? È un ruolo importantissimo, un ruolo primario. Dirà sempre San Luigi Maria Grignon de Montfort, ed è importante per noi ricordarlo questo, dice proprio all'inizio del trattato della vera devozione alla Madonna, no? Dice, così come all'inizio Dio si è servito di Maria per far regnare il suo figlio Gesù sulla terra, per farlo venire sulla terra, quindi attraverso l'incarnazione, così sarà alla fine dei tempi per farlo regnare nel cuore degli uomini. Si servirà ancora e unicamente di Maria. Non è mariolatria questa. Perché Maria non ci tiene per sé, ma non fa altro che portarci a Gesù, continuamente. E lo avete anche ascoltato qui dentro, no? Continuamente a Gesù, il riferimento è Gesù, è il volere divino, non è il suo volere. D'altronde non può essere diversamente, perché lei non vive di volere umano, ma vive di volere divino. Ma chi riceve tutto questo bene, ci chiede Gesù, chi vive nel nostro fiat, sente la maternità della regina. Lei, si può dire, mette in bocca ai suoi figli il suo cuore materno, guardate com'è bello, affinché succhino e ricevano la maternità del suo amore, come fa il bambino appena nato al petto della madre. Le sue dolcezze e le sue doti di cui è arricchito il suo materno cuore. Che grande tesoro è messo a nostra disposizione e molte volte noi non ne approfittiamo. Figlia mia, chi vuol trovarmi? Chi vuole ricevere tutti i nostri beni è la stessa madre mia, deve entrare nella nostra volontà e deve rimanervi dentro. Dopo vedremo nel messaggio finale che cosa vuol dire entrare nella nostra volontà e rimanervi dentro. Se tenete presente, perché non ce l'avete tutti il messaggio, quindi non, però tenete presente questa frase: deve entrare nella nostra volontà e deve rimanervi dentro. Quindi Maria, a cui noi siamo stati affidati, a cui noi siamo stati donati, a cui noi siamo stati dati completamente, attraverso Luisa ci invita, e ci invita con, ricordate che anche Gesù, no, ha un appello, fa un appello all'umanità attraverso Luisa, non so se l'abbiamo letto e meditato, mi pare, qualche volta, l'appello del re dei re al suo popolo per entrare nel regno della sua volontà divina, l'abbiamo letto e spiegato alcune volte, o tutti i passi o qualche passo. Ricordate che a un certo punto Gesù dice, parlando della sua mamma, un attimo solo che ve lo trovo, ecco, al termine del suo appello, dell'appello di Gesù, non dell'appello di Maria, li trovate sui libri, potete trovare sui libri che parlano di Luisa, di solito ci stanno, ecco, dice proprio questo: la mia mamma celeste vi farà da madre e da regina. Già essa, conoscendo il gran bene che vi riporterà il regno del mio volere, per appagare i miei desideri ardenti e per farmi cessare di piangere ed amandovi da veri suoi figli, queste sono tre ragioni: per appagare i miei desideri ardenti, per farmi cessare di piangere ed amandovi da veri suoi figli, che cosa fa Maria? Va girando in me ai popoli, nelle nazioni, per disporli e prepararli a ricevere il dominio del regno della mia volontà. Le apparizioni mariane o hanno questo senso o hanno questo fine o vuol dire che non sono vere. Maria non scende sulla terra per proprio comodo, per farsi vedere o per atteggiarsi a chissà che cosa o per mettersi in mostro, non lo fa, ma lo fa per appagare i desideri ardenti di Gesù, per farlo cessare di piangere ed amandosi da veri suoi figli. Quello che dicevamo prima, quando Gesù ha detto: ecco tua madre, ecco tuo figlio. Va girando in mezzo ai popoli, nelle nazioni, per disporvi a prepararvi a ricevere il dominio del regno della mia volontà. E come non sembra di sentire San Luigi Maria Grignon de Montfort, quando poi Gesù continua dicendo: fu lei che mi preparò i popoli a farmi scendere dal cielo in terra, e a lei affido, al suo amore materno, che mi disponga le anime e i popoli per ricevere un dono sì grande, il dono del divin volere. E la stessa cosa che diceva San Luigi Maria Grignon de Montfort la dice Gesù a Luisa nel suo appello. Così come, ecco, all'inizio è accaduto, deve accadere anche alla fine, non può essere diversamente, Dio non cambia, è lo stesso ieri, oggi e sempre, non ci sono, non ci possono essere mutamenti, altrimenti non sarebbe Dio, siamo noi che siamo in un continuo mutamento, molte volte anche mutamenti, come dire, travagliati e nervosi, e eccetera eccetera. Perciò, vabbè, poi parla dell'ascoltare e leggere i suoi scritti. Quindi Gesù ci dice queste cose. Maria, nel suo appello materno, che io cerco di leggervi e commentarvi molto velocemente, perché altrimenti... Figlia carissima, sento l'irresistibile bisogno di scendere dal cielo per farti le mie visite materne, l'avete ascoltato anche durante, ecco, il mese, no? La Madonna che scende per fare delle visite a Luisa, ma ripeto, attraverso Luisa a ciascuno di noi. Se tu mi assicurerai il tuo amore filiale, la tua fedeltà, io rimarrò sempre con te, nell'anima tua, per esserti maestra, modello, esempio e madre tenerissima. Se è possibile, ecco, trovarlo, sarebbe bello fotocopiarlo. Appello materno della Regina del Cielo ai suoi figli. Dovrebbe essere all'inizio, però non in questo, in questa edizione qua. Nell'altra edizione c'è. Nell'edizione vecchia della Regina del Cielo e il Regno della Divina Volontà c'è proprio l'appello della Madonna. Io vengo, qui lo ripete la Madonna, non può fare altro che ripetere le parole di Gesù. Io vengo per invitarti ad entrare nel regno della tua mamma. Chi legge fino a qua dice, allora c'è qualcosa che non funziona. Nel regno, cioè, della divina volontà, e busso alla porta del tuo cuore perché tu mi apra. Sai, con le mie stesse mani ti reco in dono questo libro. Con le mie stesse mani ti reco in dono questo libro. Te lo offro con premura materna perché tu a tua volta... Ecco a che cosa serve meditare il mese mariano ogni anno con questo libro, perché tu a tua volta, leggendolo e meditandolo e contemplandolo giustamente, impari a vivere di cielo e non di terra, così come è vissuta lei. Lei è vissuta di cielo e non di terra. Se voi andate a vedere le letture del giorno dell'Assunta, la seconda lettura, mi pare, è San Paolo quando dice: fratelli, non guardate più alle cose della, guardate alle cose di lassù, dove si trova assiso Cristo, assiso alla destra del Padre. Cioè guardate alle cose del cielo, non alle cose della terra. Questo libro è d'oro, figlia mia. Esso formerà la tua fortuna spirituale e la tua felicità anche terrena. In esso troverai la sorgente di tutti i beni. Ma ditemi, quando voi, ecco, leggete e contemplate un giorno di questo libro, no? Alla fine, io non so voi, ma non sentite nel cuore che veramente Maria vi ha parlato? Che veramente è la mamma che vi sta parlando e vi dona tanta gioia e pace nel cuore, più di tante altre chiacchiere? Perché vi sta guidando, ci sta guidando per mano a vivere di cielo e non di terra. E sapete perché ci sentiamo felici e contenti? Perché la nostra anima è fatta per il cielo, non è fatta per la terra. E allora che cosa gli dà soddisfazione e felicità se non le cose del cielo? Le cose non della terra, ma le cose del cielo. In esso troverai la sorgente di tutti i beni. Se sei debole, acquisterai la forza. Se sei tentata, acquisterai la vittoria. Se sei caduto nella colpa, incontrerai la mano pietosa e potente che ti rialzerà. Se ti senti afflitta, troverai il conforto. Se fredda, il mezzo sicuro per riscaldarti. Se affamata, gusterai il cibo prelibato della divina volontà. Vedete? Tutti i 36 volumi sono importanti, tutti gli scritti di Luisa, no? Sono importanti. I 36 volumi sono, ecco, la dottrina sul divin volere. Ma gli scritti con potenza guaritrice e liberatrice sono questi due libri: il Regno, Maria, la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà e Le Ore della Passione. Hanno una potenza guaritrice e liberatrice. Addirittura Gesù, per quanto riguarda le ore della passione, dice: basta uno in una comunità che li fa, che diventa il parafulmine di quella comunità. Pensate pure che grande responsabilità, perché sono peccati di omissione a quel punto. Sapendo che io posso fare del bene, non lo faccio, me ne astengo. Questo libro è d'oro, figlia mia, in esso troverai a me. Con esso non ti mancherà nulla, non sarai più sola, perché la tua dolce mamma, ecco, sentirsi presa per mano dalla Madonna e accompagnato o accompagnata nel cammino della vita. La tua mamma ti farà dolce compagnia e con ogni sua cura materna prenderà l'impegno di farti felice. Io, l'imperatrice celeste, penserò a tutti i tuoi bisogni purché tu acconsenta di vivere unita a me. Se tu conoscessi le mie ansie, i miei sospiri ardenti e anche le lacrime che verso per i figli miei, se tu sapessi come io ardo dal desiderio che tu ascolti le mie lezioni tutte di cielo ed impari a vivere di volontà divina. In questo libro tu vedrai meraviglie. Troverai una mamma che ti ama talmente da sacrificare il suo diletto figlio per te, onde poterti far vivere di quella medesima vita di cui ella stessa visse sulla terra. Maria è la prima che ha potuto dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non darmi questo dolore, non respingermi, accetta questo dono del cielo che ti reco. Vedete quante volte noi, ecco, con facilità e quasi con superficialità, no? Leggiamo e meditiamo, ecco, la parola che il Signore ci dà o la Madonna ci dona, non sapendo che sono parole che il Signore e la Madonna ci danno perché ci amano, per la nostra salvezza, per metterci nel regno della divina volontà. Invece molte volte, beh, chi stanno, è il mese di maggio, io c'ho il libretto quello là, riprendiamo, a fare il mese di maggio con quello, o il venerdì, o la quaresima, quando dovrebbe essere tutti i giorni. Ecco, facciamo le ore della passione, perché c'è il libretto che ha scritto Luisa. No, non è così. Sono tesori grandi. Accogli la mia visita, è la visita di Maria, le mie lezioni. Sappi che io percorrerò tutto il mondo. Ecco, la Madonna ripete le parole che ci ha detto Gesù. Sappi che io percorrerò tutto il mondo, andrò da ciascuno individuo, in tutte le famiglie, nelle comunità religiose, in ogni nazione, presso tutti i popoli, e se occorrerà girerò per secoli interi, sino a quando non avrò formato come regina il mio popolo e come madre i figli miei, i quali conoscano e facciano regnare ovunque la divina volontà. Non basta conoscere, ma bisogna anche far regnare. Conoscano e facciano regnare ovunque la divina volontà. Ecco dispiegato lo scopo di questo libro, la Vergine Maria nel regno della divina volontà. Coloro che lo accoglieranno con amore saranno i primi fortunati figli che apparterranno al regno del Fiat Divino. E io, a caratteri d'oro, scriverò i loro nomi nel mio materno cuore. Ricordate quando a un certo punto il Signore dice agli Apostoli: non rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti in cielo, no? Che vuol dire essere scritti in cielo? Non come Santa Teresina, che realmente vide il suo nome scritto in cielo con le stelle, no? Ma vuol dire essere nel cuore di Dio, scritti nel cuore di Dio. Il paradiso è il cuore di Dio, il cuore di Maria, scritti a caratteri d'oro nel mio materno cuore. Vedi, figlia mia, quello stesso amore infinito di Dio che nella redenzione, e ripete ancora, ecco, quel concetto di San Luigi Maria Grignon de Montfort, che poi giustamente San Luigi Maria Grignon de Montfort, ispirato da Dio, possiamo dire che è in come dire, come anticipo un po' del vivere del divin volere, no? Perché vivere Maria vuol dire vivere Cristo, no? Lui questo, ecco, diceva: quello stesso amore infinito di Dio che nella redenzione volle servirsi di me per far scendere il Verbo eterno sulla terra, mi chiama un'altra volta in campo e mi affida l'arduo compito, il sublime mandato di formare sulla terra i figli del regno della sua divina volontà, cioè il compimento di tutto quello che il Signore, ecco, ha stabilito per l'umanità, il compimento di quel progetto d'amore di Dio iniziato ab eterno. Maternamente premurosa mi metto quindi all'opera e ti preparo la via che ti dovrà condurre a questo felice regno. A tale scopo ti darò sublimi e celesti lezioni. Ed infine ti insegnerò speciali e nuove preghiere, mediante le quali impegnerai il cielo, il sole, la creazione, la mia stessa vita e quella del figlio mio e tutti gli atti dei santi, affinché a nome tuo essi impetrino il regno adorabile del voler divino. Cielo e terra si uniscono per il regno del divin volere. Queste preghiere sono le più potenti. Attenzione, ma dopo non mi chiedete quali sono le preghiere, perché non è questo che sta dicendo Maria, non è che ha dato delle formulette da dire perché così, ecco, incateniamo Dio. Queste sono magie, sarebbe molto lunga da spiegare, no? Perché sapete, poi ritorniamo a quelle preghiere famose, come possono essere le orazioni di Santa Brigida per 12, per 20, chissà se aumenteranno ancora per quanti, pure per 24 anni, probabilmente ne troveranno altre, oppure che ne so, i 9 venerdì del mese, sono promesse di Gesù per amor di Dio, però attenzione, non è che ti faccio i 9 venerdì del mese, poi faccio quello che voglio, tanto ormai mi ha assicurato il paradiso, oppure dico le 15 orazioni di Santa Brigida e necessariamente Dio mi deve dare il paradiso. Non è così che funziona, tu non hai diritto a nulla se non ad essere figlio di Dio. Se noi ragioniamo in questo modo, non abbiamo capito nulla di Dio. Con Dio non è tec te damme simo compagna, non so come si traduce, dare e avere, non è così. Io ti do le 15 orazioni per un anno e tu mi devi fare questo, 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 questo. Non è così che funziona. Probabilmente, sicuramente Dio, ecco, esaudirà la nostra preghiera, ma non perché io pretendo di aver fatto quelle preghiere o quei venerdì o i 15 giovedì di Santa, o quello che volete voi, perché qua ogni tanto ne esce qualcuna nuova e allora necessariamente Dio deve rispondere. Non posso piegare Dio alla mia volontà. Questo è quello che pensano di fare gli operatori dell'occulto. Pensano di piegare Dio alla loro volontà, invece non è altro il demonio che agisce attraverso di loro e per loro. Queste preghiere sono le più potenti perché compromettono lo stesso operato divino. Sapete qual è? Vieni a pregare in me. Vieni tu a pregare in me. E allora qualsiasi altra preghiera prende la potenza, perché è Dio che prega in me. Per mezzo di loro Dio si sentirà disarmato e vinto dalla creatura, ma in questo modo, non negli altri modi. Forte di questo sussidio, tu affretterai l'avvento del suo regno felicissimo e con me otterrai che la divina volontà si faccia come in cielo, così in terra. Questo è tutto. È quell'anelito continuo. Si faccia la tua volontà come in cielo, così in terra. Tanto è vero che Sant'Annibale Maria di Francia, quando gli chiesero una preghiera, perché all'inizio avevano fatto questa associazione con Luisa Vidente, no? Lui aveva scritto delle regolette per un'associazione della divina volontà, del divin volere, i piccoli figli del divin volere, eccetera, eccetera, gli chiesero, padre Annibale, adesso santo, Sant'Annibale, cosa possiamo fare, che cosa? Niente. Ciò che Gesù dice, Signore, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ditelo sulla corona per 50 volte alternato da un gloria patri. Questo è tutto. Ce l'ha detto Gesù, Signore, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. secondo, ecco, dice Maria, il desiderio del Maestro Divino. Coraggio, figlia mia, fammi contenta e io ti benedirò. Continuavo i miei atti nel Fiat Divino, scrive Luisa, il 31 maggio del 1931, quindi alla fine del mese mariano che lei aveva fatto insieme alla Madonna, e la mia povera mente si è fermata nella piccola casa di Nazareth, dove la Regina del Cielo, il Celeste Re Gesù e San Giuseppe stavano in possesso e vivevano nel regno della Divina Volontà. Sicché questo regno non è estraneo alla terra. Giuseppe, Maria e Gesù vivevano di questo regno. Ma mentre ciò pensavo, il gran Re Gesù mi ha detto, quindi adesso è Gesù che parla, certo che il regno della mia divina volontà è esistito sulla terra. Non è che stiamo noi portando la novità, E perciò c'è la speranza certa che ritorni di nuovo nel suo pieno vigore. La nostra casa di Nazareth era il pieno suo regno, però eravamo senza popoli. Ora tu devi sapere che ogni creatura è un regno. Ogni creatura è un regno. Ecco perché quando Gesù dice il regno di Dio è in mezzo a voi, eccetera, eccetera, perché ogni creatura è il suo regno. Quindi chi fa regnare la mia volontà in essa si può chiamare un piccolo regno del Fiat Supremo. Onde è una piccola casetta di Nazareth che teniamo sulla terra, da non confondere con l'istituzione. Per formare il gran regno della nostra volontà sulla terra, faremo per primo le tante piccole casette di Nazareth, cioè le anime che la vorranno conoscerla per farla regnare in loro. È Nazareth che deve regnare. Già Paolo VI, proprio a Nazareth, parlava di casa di Nazareth, che deve regnare nel cuore dell'uomo. Oh, casa di Nazareth, diceva, dove tutto si può capire, tutto si può comprendere, tutto si può apprendere. Per formare io e la sovrana regina staremo a capo di queste piccole casette, perché essendo stati noi i primi che abbiamo posseduto questo regno in terra, è diritto nostro che non cederemo a nessuno di essere i dirigenti di esse, Gesù e Maria. Onde, di queste piccole casette ripetitrici della nostra casa di Nazareth, formeremo tanti piccoli stati nostri, tante province che dopo che si sono ben formate ed ordinate come tanti piccoli regni della nostra volontà si fonderanno insieme. Vedete che questa frase è importante per capire anche tante altre cose, che molte volte diciamo ma la divisione, ma molte volte la divisione poi può portarci all'unità, può portarci all'unità, tanti gruppi, no, del divin volere. Noi qua siamo fortunati, ma se voi andate in America Latina però ognuno a suo modo, ecco, cerca di, tranne quando non si scantona, è logico, poi dopo ultimamente ci sta questa propensione a scantonare, no? Quasi a far dire a Luisa cose che non ha mai detto, o a mischiare ciò che Luisa ha detto con tante altre cose che alla fine sembrano più film di orrore che parola di Dio, parola di Gesù. Quindi di queste piccole casette ripetitrici della nostra casa di Nazareth formeremo tanti piccoli stati nostri, tante province che dopo che si sono ben formate e ordinate come tanti piccoli regni della nostra volontà si fonderanno insieme e formeranno un solo regno e un grande popolo. Ecco qua. Questo è quello che Dio vuole e che Dio farà sicuramente. Questo, sapete che cos'è? Che ogni tanto ritorna e adesso è ritornato anche con la venuta di Papa Francesco, no? Che il 13 maggio ha voluto che il suo pontificato fosse consacrato al cuore immacolato di Maria. Vedete, il trionfo del cuore immacolato di Maria non è altro che questo. Ma ve lo dico subito. Già l'abbiamo visto, mi pare proprio il primo ritiro che abbiamo fatto, in ottobre di tanti anni fa, no, di qualche anno fa, no, di tanti anni fa, ne esageriamo, ma, era proprio questo, però lo ripetiamo, perché sentiamo parlare di queste cose, perché noi che bazzichiamo la Chiesa, no? Sentiamo parlare di tutte queste cose, il trionfo del cuore immacolato di Maria, il terzo segreto di Fatima non è stato ancora rivelato, tutte queste storie, e la cosa bella è che queste sciocchezze le dicono proprio quelli che dovrebbero invece cercare di stare in silenzio e di portare avanti quello che la Chiesa dice, no? E invece poi si dicono tante di quelle sciocchezze, eh? Vedete che stiamo bene attenti a una cosa, che il Signore, come dà i doni, così li può anche togliere. La Madonna, come appare, così può anche non apparire più. Non è detto che debba apparire in eterno. In tante situazioni, all'inizio realmente c'è stato qualcosa, poi ci si è persi per la strada. Dopo nelle domande non mi chiedete dove e come, perché non ve lo dico. No, è inutile sollevare vespai inutili, perché quando poi ci si è toccati, no? Tu puoi portare tutte le ragioni che vuoi, come i testimoni di Geova, no? Perché ci sono alcune situazioni e alcuni movimenti che sono diventati pari ai testimoni di Geova. Tu puoi dire qualsiasi cosa, no, è così. Quando invece io ti dimostro che proprio questo, dicendo questo no è così, tu mi fai capire il contrario, non è più Dio, ma c'è il demonio. Dove c'è l'interesse c'è sempre il demonio, sempre, sempre. E quando da sei povere creature si diventa sei multinazionali, c'è il demonio. Figli cari, il mio cuore umano immacolato è la creazione pura voluta da Dio, è rimasta intatta così come da Lui pensata. Quello che vi ho detto fino ad ora, scusate se non vi ho dato il riferimento, ma non c'è riferimento perché non c'è data, vi dico solamente pagina 33 del libretto Il Divin Volere. Quindi quello che abbiamo detto prima, no? Il mio cuore umano immacolato, il mio cuore umano immacolato, attenzione alle parole perché altrimenti noi non capiamo nulla. Il mio cuore umano immacolato è la possibilità di Dio, è Dio che rende possibile queste cose. Nulla, nulla è impossibile a Dio. Nemmeno rendere questo cuore umano immacolato. Questo cuore umano immacolato è la creazione pura voluta da Dio e rimasta intatta così come da Lui pensata. Pensate, c'è tutta la creazione di Dio nel cuore immacolato di Maria. Cioè, è quello che è uscito, così come è uscito dalle mani di Dio e dal cuore di Dio. È il regno del Divin Volere. Alla creatura umana immacolata sono concessi per grazia tutti gli attributi divini. I nostri progenitori erano così. E con questi può vivere e agire divinamente, così come facevano loro. Voi sapete che l'unica creatura creata e rimasta immacolata sono io. Gli altri sono caduti, trascinando con sé rovinosamente la loro generazione. Oggi però i figli della divina volontà possono recuperare, ecco perché prima vi dicevo, l'irraggiungibile, no, la raggiungibile. Oggi però i figli della divina volontà possono recuperare attraverso il dono supremo l'immacolatezza perduta. Ricordate San Paolo, adesso non ricordo, di essere santi e immacolati nella carità, cioè siamo noi, è un inno di San Paolo che adesso non ricordo dove sta, comunque di essere santi e immacolati nella carità e vincere quella battaglia che io sola come creatura insieme al dolce Gesù ho combattuto con questo cuore. Maria non aveva due cuori, un solo cuore umano, ma immacolato. Il trionfo del mio cuore immacolato, ecco, il trionfo del mio cuore immacolato non è quello che si aspettano tanta gente di vedere un giorno, perché per molti questo è il trionfo del cuore immacolato di Maria, un giorno vedere la statua del cuore immacolato di Maria portata in trionfo per tutto il mondo. Non è questo. Non è questo, non può essere questo. Dio non guarda alle apparenze. Il trionfo del mio cuore immacolato è il parto. Vedete che prima abbiamo parlato di parto noi, anche se non l'ho detto chiaramente, ma abbiamo parlato di parto sotto la croce. Ve l'ho detto qualche altra volta, ve l'ho citato, il prefazio della festa dell'addolorata che dice: i dolori a lei nascosti nel parto ha sofferto gravissimi nel dare alla luce noi suoi figli. Il trionfo del mio cuore immacolato è il parto di cuori simili al mio, simili ma non uguali, generati dalla mia maternità nella divina volontà, tutto l'appello che abbiamo ascoltato poco fa. La terra, ecco che cosa voleva dire Padre Pio quando diceva: quando ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria, quando, voi sapete che Padre Pio conosceva gli scritti di Luisa, li portavano a lui, ebbene diceva proprio questo: quando ci sarà, gli chiesero: padre, quando ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria? Diceva: quando ci sarà un cristiano per ogni peccatore. Cioè la bilancia, no? L'equilibrio, è logico. E il parto di la terra, invasa dai cuori dei miei figli, nuovi e splendenti come soli, purificati da ogni contaminazione indegna di loro. Attenzione che si parla anche di purificazione, mi vedrà camminare regina, ma soprattutto madre gioiosa. Sono venuto a portarvi la vita e la vita in abbondanza. Sono venuto perché abbiate in voi che cosa? La gioia, e la vostra gioia sia piena, dice Gesù. Madre gioiosa accanto al re dei re, innamorato e sposo, che bello, innamorato e sposo di ogni felice creatura che ha scelto l'amore, innamorato e sposo di ogni felice creatura che ha scelto l'amore, con la A maiuscola, cioè che ha scelto Dio, sapete, San Giovanni dice Dio è amore. Il trionfo tanto annunciato dunque vi coinvolge, figli cari. Non dobbiamo stare lì ad attendere, aspettare, le braccia al sen concerte, dicevano in quella famosa poesia che ho odiato e che odio per tutta la mia vita perché non sono mai stato capace di impararla tutta a memoria, ma so solo le prime frasi e basta. Il trionfo tanto annunciato dunque vi coinvolge, figli cari, al di là di ogni vostro sogno, dopo leggeremo il messaggio, al di là di ogni vostro sogno, siate saldi nel divin volere, maternamente vi benedico. E ancora, pagina 39, qua c'è anche il riferimento di data, il 13 maggio del 2004. Volume 12, è sempre Maria a parlare, e poi concludiamo con l'ultimo messaggio. Figli del divin volere, quando vi sembra, perché in tutto questo Uno può pure dire, ma io sto andando con la testa, perché è invivibile, è impossibile, o me lo fanno credere pure che sto andando con la testa. Quante volte ci dicono, tu sei pazzi? Ce lo dicono, no? Siamo pazzi per il mondo, siamo pazzi. Figli del divin volere, quando vi sembra di essere dei pazzi, perché riuscite a gioire e a cantare, mentre nel mondo il male fa così tanto chiasso che pare un grido di vittoria, perché sembra un grido di vittoria, è vero, non temete. Non sto dicendo io non temete, è il messaggio che continua, non temete. La creazione, ancora, si torna, geme nelle doglie del parto e scuote la terra, e ciò che nascerà, qua è scritto in grassetto, quindi mettiamocelo bene in testa, ciò che nascerà sarà la terra nuova della nuova era. Anche l'inferno scuote la terra contorcendosi nell'agonia della propria fine, deve ritirarsi, e lo fa con tanto rumore e con tanti danni per le povere creature che non sono rivestite con la corazza di Cristo. Chi ha scelto mio figlio Gesù non deve temere. Chi si è rifugiato nel mio cuore immacolato non deve temere. Dirà la Madonna a Fatima, a Suor Lucia, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio. Di cosa hai paura? Che Lucia dice, ma come? Questi se ne sono andati, così piccoli li hai chiamati a sé, a te, e io devo rimanere qua su questa terra, non so per quanti anni, poi c'è rimasto per più di 90 anni, no? Ancora, io ho paura, me ne voglio venire pure io con te. Chi ha visto il paradiso ha desiderio del paradiso. E allora la Madonna gli rispose, stai tranquillo, non temere, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio. Vedete, Fatima è tutto, c'è tutto. Chi possiede il volere divino non solo non deve temere, perché altrimenti siamo dei personaggi passivi che non serviamo né per l'anima e né per il corpo, ma non solo non deve temere, deve combattere con noi, con tutta la potenza ricevuta per proteggere, riparare, confortare e nutrire i figli più piccoli e i più deboli. Parto genera parto. Se si partorisce, una donna partorisce una donna, quest'altra donna deve partorire ancora, altrimenti si cade nella sterilità assurda. Chi vuole essere re, combatta da prode, vinca la sua battaglia e porti al padre i suoi trofei, che devono essere trofei d'amore. Strappiamo i nostri figli alla morte che per noi è già morta. Maternamente vi benedico. Poi forse avevo trovato pure qualche altra cosa, ma adesso non so. E allora abbiamo quello di ieri sera, festa di Maria Ausiliatrice. Maria, aiuto dei cristiani. Ieri, Maria, aiuto dei cristiani. Figli benedetti, il cammino di molti si inceppa quando le creature vogliono occuparsi alternativamente delle cose del Signore e delle proprie cose. Non si può servire due padroni. O Dio o Mammone, o il mondo. Allora che cosa succede quando noi vogliamo servire due padroni? Diventa davvero faticoso, diventa pesante, e pare che Dio ci tolga del tempo, ci distragga dai nostri impegni. Si siamo nella stanchezza e nello scoraggiamento e non concludiamo nulla di buono su nessun fronte. Tutto ciò che vi ho detto fino ad ora, no? Cioè quando sembra quasi che Dio voglia arrogarsi dei diritti su di noi che non ha, invece non è così. Non è così, perché ancora continuiamo a ragionare con il ragionamento del mio, cioè dell'io, e non del Dio, cioè del noi. Figli miei, ancora vi ricordo che col Signore non possono esserci le cose mie e le cose tue, ma soltanto sempre le cose nostre. Vi ricordate quello che vi ho detto prima, no? Nostro. Dio non parla mai di mio e tuo. Nei Vangeli dei giorni scorsi avete ascoltato spesso: prenderemo dimora presso di Lui, saremo una sola cosa, noi, eccetera, eccetera. Cioè, è Dio che continuamente parla di noi, non parla di io. Allora tutto si alleggerisce, tutto diventa possibile e la nostra vita non è più un caos, questo l'ho aggiunto io, ma si trasforma in armonia. Quando siamo da soli, la vita è un caos. Se noi vogliamo prendere per vera la teoria, no? Del caos, va bene? Possiamo anche prenderla per vera, non tocca nulla alla nostra fede, anche perché un qualcosa di iniziale ci deve essere per forza qualcuno che l'ha creato, non è che si crea da solo. E questo caos può essere stato messo a posto proprio da Dio. Questa armonia voluta da Dio diventa possibile, la nostra vita si trasforma in armonia, nel rispetto di ogni aspetto, per la gioia vostra e di chi condivide con voi la vita. Ecco, si ritorna quando noi cominciamo a ragionare e a vivere nel noi e non nell'io, cioè quando io comincio a ragionare e a vivere insieme con Dio e non solamente secondo i miei pensieri, le mie categorie, i miei modi di vedere, il secondo me. Quante volte secondo me, e lo facciamo anche con Dio, sapete, non è che lo facciamo solamente con gli uomini o con chi ci sta vicino o che ne so, in altre situazioni. Quel secondo me molte volte lo diciamo anche con Dio, e quasi quasi vogliamo che Dio acconsenta al secondo me. Quasi quasi vogliamo che Dio stia dalla mia parte, cioè a fare quello che dico io. Hai sbagliato a fare in questo modo. Secondo me potevi fare meglio così. Addio. Ma stiamo scherzando? Ma molte volte lo diciamo. O meglio, non lo diciamo, ma lo viviamo. Lo pensiamo e lo viviamo, perché viviamo secondo quest'ottica del secondo me. Oppure che diritto hai su di me? In questa situazione o in questo accadimento, in questo momento, che diritto hai su di me? È una cosa mia, non è una cosa tua. Ecco, cosa mia e cosa tua. Invece dovrebbe essere... le cose nostre, cioè mie e di Dio. Se trovano i carabinieri fuori la porta, non sia mai. Allora tutto, ecco, quando si vive con Dio, quando si vive con Dio nel cuore, ma sul serio, veramente, non illudendoci, tutto si alleggerisce. Diventa possibile, per forza, nulla è impossibile a Dio. Diventa possibile e la nostra vita si trasforma in armonia, non è più un caos. Non è più una muina che non capiamo noi stessi. Quante volte noi stessi diciamo: non riesco a capire che cosa mi sta succedendo. Ma diventa un'armonia lineare, vedete? Dio, non esistono le linee tutte storte, no, è lineare. perché è semplice, altrimenti si sarebbe chiamato innanzitutto con una parola molto lunga, invece streppa Dio, come quando fate dei figli, no? Massimiliano e Ugo, è meglio che lo chiamo Ugo invece Massimiliano, Massimiliano è troppo lontano, allora è lungo, Ugo invece, quando tu lo chiami Massimiliano che già se ne è più, invece Ugo, Dio, ecco, Dio, vedete già il nome Dio, è semplice, semplice già nel nome, ma è semplice lui, e non ci può rendere la vita complicata. La vita complicata ce la rendiamo noi quando viviamo al di fuori di Dio, cioè quando viviamo al di fuori della semplicità, al di fuori della verità, al di fuori dell'amore, che è Dio. Nel rispetto di ogni aspetto, perché è logico che se si vive di Dio, si vive anche di rispetto di tutto, perché tutto è creato da Dio. Per la gioia vostra e di chi condivide con voi la vita. È logico che se io sto sereno e sto bene, pure chi sta a fianco a me sta meglio. Diceva San Serafino di Sarov, un santo orientale, diceva: trova la pace in te e molti la troveranno intorno a te. E questo, figli del divin volere, vi ho detto tutte queste belle cose, dice la Madonna, no? Poi dice: figli del divin volere, testimoniare questo, non dice importante, dice è molto importante. Testimoniare questo è molto importante, perché stravolge la vita vostra, la vita nostra e la vita di chi ci sta accanto. Diventa testimonianza di che cosa? Siamo nell'anno della fede. E diventa testimonianza di fede, diventa testimonianza di amore, diventa testimonianza che Dio esiste, che Dio esiste ed è l'unico Signore e Salvatore della mia vita, non ce ne sono altri, non posso affidarmi ad altri. Maternamente vi benedico nel nome della Trinità Santissima, domani celebreremo la solennità della Santissima Trinità. È l'unico, l'unico salvatore della nostra vita ed è l'unico importante della nostra vita. Avete sentito Papa Francesco? Non gridate più Francesco, Francesco, ma gridate Gesù, 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 perché è Lui, non ce ne sono altri, è Lui. Ecco perché, proprio perché è Lui l'unico Signore e Salvatore della mia vita, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, ha dato tutto per salvarmi, ecco perché io devo testimoniare, come dice il Papa, l'amore, la misericordia, la tenerezza di Dio. Vivere di volontà divina è vivere la tenerezza di Dio per l'umanità. Perché? Perché è lo scopo ultimo della creazione, della redenzione, della santificazione. Vivere di volere divino.